Andiamo ad ascoltare la parola del Signore, leggerò alcuni versetti. Oggi continuiamo il nostro percorso sul credo, siamo praticamente giunti alla fine. Le ultime sentenze del credo sono queste: credo nel perdono dei peccati, nella resurrezione dei corpi e nella vita eterna. Vediamo cosa significa questo. E io vi invito ad aprire la parola del Signore ancora in un salmo, Salmo 130. Lo leggo tutto, anche se il verso da cui partiremo sarà il verso 3 e 4. O Signore, io grido a te dai luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido di aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma, segnalo questo verso, ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella Sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, perché presso il Signore la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ma presso di te è il perdono. Cari fratelli, cari amici, qual è il problema fondamentale? Qual è il problema fondamentale dell'uomo? Qual è il problema centrale dell'umanità? Qual è la questione chiave? A questa domanda sono state date diverse risposte. Diverse risposte che ancora in qualche modo affollano il dibattito dei giorni nostri. Una prima risposta dirà: beh, il problema dell'uomo è sicuramente un problema di giustizia. Il problema fondamentale della società umana è che non c'è giustizia, non ci sono pari opportunità. Ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ci sono i forti, ci sono i deboli, ci sono chi può usare delle cose, chi non lo può fare. Quindi c'è un primo tentativo di risposta che ti dice: guarda che il problema centrale dell'umanità in qualche modo è un problema di tipo politico, sociale, è un problema di giustizia. La Bibbia, pur riconoscendo l'importanza della giustizia, pur riconoscendo l'importanza delle condizioni sociali, dice che questo non è il problema fondamentale dell'uomo. Cioè, tu puoi anche costruire una società giusta, puoi far di tutto perché il mondo attorno a te sia perfettamente funzionante, giusto, integro, eppure non fai nulla, non succede nulla ai fini dell'eternità. Il problema fondamentale dell'uomo non è un problema di giustizia. La giustizia è importante, non bisogna trascurarla, i cristiani devono impegnarsi per la sua realizzazione, ma non è la chiave. C'è un'altra risposta a questa domanda: qual è il problema fondamentale dell'uomo? E dico, beh, il problema fondamentale dell'uomo è l'ignoranza. Non so se avete mai sentito, no? Un po' queste risposte. Beh, se il problema fondamentale dell'uomo è l'ignoranza, allora come si risolvono i problemi? I problemi si risolvono aumentando la conoscenza. Quindi la cosa più grave di tutto questo, qual è? È che non ci sono dei programmi educativi efficaci. Allora, per risolvere il problema fondamentale dell'uomo, l'idea di alcuni qual è? Beh, bisogna costruire più scuole, più università, più college, più formazione, più conoscenza, più cultura, più studio, più approfondimento, più accademia. Ora, amici, fratelli, la conoscenza è importante, la cultura è un dono che il Signore fa a questa creazione, la scienza è davvero una benedizione in molti aspetti, per cui i cristiani devono, sono chiamati a impegnarsi in questo campo, a conoscere, a studiare, ad approfondire, ad avere titoli, a entrare in questi circuiti, a manifestare la loro presenza, la loro visione del mondo. Bisogna esserci, eh? La conoscenza, l'accademia, la cultura, l'educazione sono importanti. Ma una brutta notizia non è il problema fondamentale. Cioè, tu puoi avere un mondo di colti, no? Puoi avere una... Cioè, il problema esiste anche ad Harvard, o a Cambridge, o a Oxford. Anche lì sono luoghi dove il problema fondamentale dell'uomo non è risolto. Non basta la cultura, non basta la conoscenza, non basta lo studio, è un altro. Le risposte si moltiplicano. C'è chi ti dice, beh, il problema è scientifico, allora bisogna incrementare l'attività scientifica, e allora forse è di tipo, no, psicologico, allora bisogna aumentare, no, lo sforzo lì. Tu guardati attorno e vedi che ci sono decine e decine di tentativi per tamponare, per cercare di risolvere, di dare una sistemazione a questo problema fondamentale, però che non si arriva mai al punto. E lo sai perché? Perché ci si accontenta non della verità. La Bibbia dice, e questo è rivoluzionario, che il problema fondamentale dell'uomo non è tutto questo, queste cose sono importanti, ma è un problema che attraversa il cuore dell'uomo, è un problema che attraversa l'intero suo essere, anzi non solo, è un problema che riguarda l'intera creazione, si chiama peccato. Il problema fondamentale dell'uomo è il peccato, di ogni uomo, di ogni donna, di ogni cultura, di ogni situazione, di ogni contesto sociale, di ogni status sociale, di ogni... indipendentemente dal titolo accademico, indipendentemente dal benessere psichico, indipendentemente dalla condizione economica, il problema è il peccato, nelle sue molteplici forme. Ma cos'è Pippo il peccato? Cos'è il peccato? Perché? Perché il Salmo 130 ci dice, no, presso di te, Signore, c'è il perdono. Cos'è questo perdono? No? A cui si riferisce anche il credo. Il perdono ha a che fare proprio col peccato. E se tu vuoi capire qual è il problema fondamentale della tua vita, o della vita sociale, o del contesto in cui viviamo, se noi vogliamo davvero avere a che fare, no, col cuore della questione, non accontentarci di cose secondarie o marginali, dobbiamo affrontare il peccato. Altrimenti, no, saremo come quelle persone che nel corso di un terremoto violento sono preoccupati nel mettere a posto la scrivania, mentre tutto sta crollando attorno a loro. No, il problema è il terremoto, non è che la scrivania si muove. Il peccato cos'è? La Bibbia non dà una sola definizione di peccato. Io vorrei guardarle con voi questa mattina, perché la Bibbia dice diverse cose sul peccato. La prima cosa che la Bibbia dice, beh, guarda, il peccato è la trasgressione della legge di Dio. L'abbiamo vista prima, Esodo 20, cos'è il peccato? È trasgredire alla legge di Dio. Prima Giovanni 3, verso 4, chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è essenzialmente trasgressione della legge di Dio, cioè in pratica è vivere senza legge. Vivere in modo da legiferare per se stessi, far di testa propria, no, a non rispettare la legge di Dio, ma trasgredirla e farsene un'altra per conto suo. Questa è l'essenza del peccato, no? E il peccato però non si ferma solo a questo. Il peccato, secondo la Bibbia, è come dire, offende ogni, quasi tutti gli attributi di Dio. Esempio. Dio è il Signore, il peccato cos'è? Il peccato è ribellione contro la signoria di Dio. Cioè significa, tu non riconosci la sua autorità, tu non riconosci la sua sovranità, vuoi essere signore sovrano per conto tuo. Il peccato cos'è? È ribellione, tu fai di testa tua. Il peccato non è soltanto trasgressione, non è soltanto ribellione, il peccato è anche, nel Nuovo Testamento, è mancare il bersaglio. Dio, che è il grande architetto, è colui che ha disegnato perfettamente ogni cosa, la creazione, ogni punto è al suo posto. Il peccato cos'è? Sbagliare il punto. Scarabocchiare il perfetto disegno di Dio. Ma non è soltanto questo, il peccato, ci dice il testo, la Bibbia, è anche colpa. Dio è il grande giudice, Dio è il giudice dell'universo, lui ci dice, la scrittura giudicherà ogni cosa, arriverà un giorno in cui renderà conto a tutto e a tutti. Bene, il peccato essere colpevoli. Dio è santo? Sì, ce l'afferma la Bibbia diverse volte, in molti modi. Dio è santo. Il peccato cos'è? Il peccato è impurità. È qualcosa che prova a sporcare la santità di Dio. Amici, fratelli, il peccato è una perversione che caratterizza tutta la nostra vita. È un'infezione che ha preso ogni centimetro quadrato del nostro cuore e della nostra mente. Nessuno di noi è libero dalla sua infezione. Il peccato riguarda davvero tutti noi. Ogni uomo, in ogni cultura, in ogni contesto, è stato segnato, caratterizzato da questa infezione mortale, da questo virus di cui si muore sicuramente. Solo Gesù è stato libero. Il peccato è questo, e noi siamo lì, e a volte, no, Dio, non ci ricordiamo che questa è la nostra condizione. I nostri desideri sono segnati da questa infezione. Noi desideriamo in modo errato, sai perché? Perché tu hai il DNA profondamente segnato da questa infezione, i tuoi desideri, le tue scelte, sono scelte corrotte. I nostri motivi sono motivi corrotti, le nostre azioni sono sporche, segnate dal peccato. Noi siamo completamente corrotti. La Bibbia ci dice in modo chiaro che questa è la diagnosi di Dio per ognuno di noi. E Abacuc 1, verso 13, parla del Signore e dice: tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male. Dio guarda in tutti i tempi, guarda da generazione in generazione, e non è che vede luci brillari, vede il peccato, la corruzione, la perversione, l'infezione che sta aumentando. Questa è la condizione, questa è la nostra situazione, e noi a volte non facciamo altro, non ci rendiamo conto che questa è la nostra situazione e incominciamo a costruire delle vie di fughe per non fare i conti con la vera realtà che caratterizza la nostra vita. Non vogliamo fare i conti con il peccato che ci caratterizza, e allora, ecco, incominciamo a costruire delle religioni per arrivare a Dio con i nostri sforzi. Incominciamo a costruire delle ideologie che in qualche modo ci fanno stare bene perché non affrontiamo, delle scuse, dei modelli. Incominciamo a fare questo e quest'altro perché il problema è grosso, non riusciamo a risolverlo, però ci sentiamo schiacciati da questo problema e allora vorremmo in qualche modo sistemare la questione, e incominciamo a sbattere la testa a destra e a manca. C'è questa insoddisfazione, questa oppressione così profonda da cui non riusciamo a liberarci, perché sappiamo che questo peccato, prima o poi, se non viene trattato in modo adeguato, ci ucciderà. Romani 1, verso 18, dice che Dio prende sul serio tutto questo. Non è una leggerezza, non è una passeggiata. Romani 1, verso 18, ci dice che davvero per Dio tutto questo è importante. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E questi siamo io e te. Siamo pieni di peccato,
soffochiamo la verità con l'ingiustizia. E Dio non sta a guardare, Dio si arrabbia, riversa la sua ira su di noi. Questa è la diagnosi di Dio sull'umanità. C'è disperazione quasi.
Fratelli, per questo motivo io sorrido sempre di più quando vedo attorno a me questi inviti al pensare positivo, questi inviti al riconoscere, a scoprire il potenziale che c'è in te, questi inviti motivazionali, per carità, possono in qualche modo darci una sensazione di benessere qua e là. Però capite che il problema vero non è lì. Il problema non è se la tua motivazione, se il tuo potenziale, se il tuo benessere psicologico, no, se la tua serenità, sì, sono cose importanti, ma capite, l'ordine di grandezza qui è molto diverso.
L'ira di Dio, la sua ira, se noi non trattiamo, se non troviamo una medicina per questo problema, se non troviamo una medicina, non ci sarà nessuna scelta nostra che ci potrà salvare, non ci sarà nessuna chiesa che potrà salvarci, nessuna decisione, nessuna conversione costruita, se non c'è una medicina che arriva direttamente da Dio. Siamo morti, non c'è speranza, siamo naturalmente destinati alle pene eterne. Non siamo neutri, capite, fratelli, amici? Non siamo qua in una situazione in cui dice, vediamo, forse se scelgo Dio vado nel cielo, se non lo scelgo vado all'inferno. No, noi siamo caratterizzati da questo peccato fin dalla nostra nascita. Se Dio non interviene con la sua grazia, è la fine. Ecco perché è ben importante il perdono dei peccati. E sapete cos'è il perdono? È qualcosa di straordinario. È quello che Dio ha fatto attraverso Gesù Cristo. Non attraverso me, non attraverso te. Cioè, Dio a un certo punto, e lo vedremo, ha visto tutta questa oppressione, tutta questa malvagità, e non ho fatto altro che dire, adesso al posto tuo io metto qualcun altro. Io sono molto arrabbiato con te. Ho un'ira e una rabbia infinita perché hai soffocato la verità con l'ingiustizia. Sei stato impuro, hai colpa, hai mancato il bersaglio, sei stato ribelle, hai fatto questo e quest'altro, ma io adesso faccio uno scambio di persona. E questo è il perdono. Questo è il perdono. E il perdono, sai cosa significa perdonare? Significa tante cose. Non so se hai mai litigato con un amico caro o con un'amica cara. Penso sia capitato a tutti, più o meno nella vita. E ci stai male. Ci stai male quanto si litiga con una persona cara, no? Magari con cui hai condiviso momenti importanti della tua vita, no? Ti ritrovi improvvisamente distante, no? C'è questa freddezza che ti colpisce le ossa e non sai, non riesci neanche a guardarla, sei quasi paralizzato, no? Bene, il perdono è questo: che tu e Dio eravamo, Dio e te eravate nemici. E adesso non lo siete più, siete amici. Il perdono è recuperare l'amicizia. È Dio che recupera l'amicizia, capisci cos'è? È Dio che in qualche modo ci sono delle ferite che ti hanno fatto del male. E Dio dice, guarda, non importa. Non importa. L'altra è Dio che dice, voglio ritornare a essere tuo amico. È la compassione di Dio. È Dio che, malgrado l'offesa, quando qualcuno sbaglia nei tuoi confronti, in modo pesante, normalmente tu non sei gentile con lui, non sei cortese, no? Il perdono invece è Dio che torna a essere gentile, cortese con noi, malgrado i nostri errori. È Dio che rinnova, recupera questa relazione. Questo è il perdono. Questo perdono è costoso. È costato qualcosa. E sai qual è stato il prezzo del perdono? Il costo di questo perdono è stata la croce di Gesù Cristo. Senza quella croce, io e te, saremmo finiti per direttissima all'inferno. Ma Dio invece ha usato creatività, ha usato compassione, ha usato la sua, ha recuperato ogni cosa nella croce di Gesù Cristo. Questo è il cristianesimo. Ecco, pensa una cosa adesso. Pensa ad una cosa. Dove saresti? Dove sarei? Dove saremo se i nostri peccati non fossero stati perdonati? Come potremmo vivere senza questa sicurezza? Immagina in che condizioni, immagina in quali situazioni, immagina a dover gestire la cattiva coscienza. Ti è mai capitato avere sensi di colpa o avere la certezza, percepire questa cattiva coscienza nella tua vita? Sai, quando noi sbagliamo e sappiamo che le cose non sono a posto, questa è la mia esperienza, ma immagino che sia un'esperienza diffusa, ci sentiamo male. La nostra coscienza non è a posto, abbiamo una cattiva coscienza, non è sistemata, no? Non c'è pace, andiamo a dormire, sì, forse gli altri vedono, no, l'apparenza a posto, ma io so che il problema rimane, no, che c'è solo un camuffamento superficiale e non riesco a dormire, non riesco ad avere serenità, non riesco ad avere pace nella mia vita. La mia vita è una vita priva di pace, di gioia, perché c'è questa cattiva coscienza che mi opprime, perché c'è questo senso di colpa che non riesco a gestire, perché la colpa c'è ancora. Il problema non è il senso di colpa, è la colpa che deve essere cancellata. E capita, no? Non vi capita? No? Allora, è questo, è vivere in queste condizioni. Invece, ma presso di te, Salmo 130, verso 4, ma presso di te, Dio, c'è il perdono. Fratelli, tu puoi avere ancora oggi una coscienza serena. Tu, qualunque sia la tua condizione, puoi avere pace e gioia nella tua vita. Puoi avere pace e gioia nella tua vita. Tu puoi vivere ancora. Puoi avere speranza, perché il peccato non ha l'ultima parola. Martin Lutero diceva: impara a conoscere Cristo e Lui crocifisso, impara a cantargli, impara a dire: Signore Gesù, Tu sei la mia giustizia e io sono il tuo peccato. Signore, Tu hai preso quello che era mio e Tu mi hai dato ciò che era tuo. Tu sei diventato quello che io dovevo essere perché io diventassi ciò che non ero. Questo è il perdono. Signore, Tu sei la mia giustizia, io sono il tuo peccato. Cari fratelli, dov'è la nostra vita? Dov'è la nostra vita? E Dio ci accetta, e Dio ci accoglie. Se noi andiamo a Lui e chiediamo perdono, Lui, quella, la potenza della croce si trasmette nella nostra vita. E noi, Dio ci accetta e ci accoglie, diventiamo amici di Dio. Ora sapete, noi stiamo parlando oggi del peccato nei confronti dell'aspetto centrale del peccato, che è l'offesa di Dio. Ma il peccato poi ha delle conseguenze, delle ramificazioni tremende. Il peccato poi non riguarda solo la nostra relazione con Dio, riguarda la nostra relazione con i fratelli, con gli altri, con le persone, con la creazione, con noi stessi. Il peccato è davvero un virus distruttivo, è un cancro che contagia ogni cosa. Però Dio lo risolve in un modo straordinario. E come si fa ad avere questo perdono? Come si fa ad ottenere questo perdono? Pippo, devo comprare un kit? C'è una strategia? devo dare soldi a una comunità, a una chiesa, devo destinare l'8 per mille a qualcuno piuttosto che a un altro, oppure devo fare un pellegrinaggio, devo andare a piegarmi davanti a una reliquia, devo fare delle opere meritorie, devo fare queste cose per ottenere questo perdono. L'ho capito che il perdono è importante, perché questa oppressione la sento, ma cosa devo fare? La Bibbia dice che questo perdono non si ottiene per buone opere, non c'è nessun purgatorio, non c'è nessuna via per recuperare questo, si ottiene per fede, solo per fede. Questo perdono, l'unico modo per ottenerlo è per via della fede. La giustizia di Cristo è la sola base. I suoi benefici si ottengono per fede. Cioè, sai cosa significa avere fede? Significa credere nella verità di Dio, in quello che Lui ha fatto, e avere fede significa avere fiducia. Io, Signore, mi fido delle Tue parole, e prendere, raccogliere, accettare ciò che Dio offre. Questa è la fede. Avere, credere ed avere fiducia. Anche se hai dubbi, anche se hai dubbi, anche se ci sono incertezze, anche se ci sono debolezze, abbi fede questa mattina. Perché il perdono di Dio ti arriva solo per fede. Non ci sono altre vie, non ci sono altre strategie, non ci sono altre scorciatoie. E il perdono di Dio che ti arriva per fede. Guarda che nessuna religione ti dice questo. Qualunque filosofia o ideologia ti dice tu devi fare certe cose. No, il veganesimo, che è tanto di moda oggi, no? Ti dà la vita eterna, il benessere fisico, no? Per una vita immortale, a condizione che tu mangi in un certo modo, con una certa liturgia. No, il marxismo prima, la via politica, le religioni oggi, no? E la New Age ti dice che devi sentirti al centro del mondo, l'islamismo devi fare almeno 5 cose, no? Altrimenti non sei. Il cattolicesimo ti dice che devi, in qualche modo, hai un po' di grazia e un po' di opera, no? Guarda, no, non devi fare nulla di tutto questo, è per fede. Per fede, nulla, nessuna mediazione, è per fede, devi avere fiducia, come quando stai per cadere da un burrone e vedi che c'è un solo ramoscello che può sostenerti, e non ti chiedi, e sai che hai l'unica speranza, è proprio quella, ti prendi, ti afferri questo ramoscello, hai fede che ti tenga. Questa è la fede. Non ti può piacere quel ramoscello? A volte un po' spinoso? Ti fa forse, ti sporca un po' le mani? Non importa. Per fede. Questo cambia tutto. Amici, fratelli, sorelle, hai ottenuto il perdono di Dio? Hai gustato il perdono di Dio nella tua vita? Davvero? C'è questa pace profonda, questa serenità che attraversa le circostanze. Ce l'hai. È tuo questo perdono. Puoi dire con Martin Lutero, Signore, Tu sei la mia giustizia, io sono il tuo peccato. Ed essere... Ce l'hai questo perdono. Amici, questo perdono spesso è mancante. E io mai mi sto rendendo conto come è facilmente mancante, anche nelle chiese. Perché spesso noi abbiamo la tentazione dei giudei, quello di voler costruire con il nostro zelo, con la nostra integrità, con la nostra giustizia, di sostituirci a Dio. Abbiamo lo stesso problema e manchiamo il perdono di Dio. C'è qualcosa che non va. Io voglio dirti questa mattina, puoi dirlo con tutto il cuore, Signore, presso di te c'è il perdono. Puoi riposarti nelle braccia di Dio questa mattina. Non serve lo zelo, non serve l'integrità. Qualunque sia la tua vita, qualunque sia la pesantezza del tuo passato, qualunque sia l'oscurità del tuo futuro, l'incertezza che stai vivendo, qualunque sia quello, qualunque cosa possano pensare gli altri, non importa. È tuo quel perdono. Ce l'hai quel perdono. Non puoi conquistarlo. Devi solo credere, avere fede in Gesù. E questo perdono produce dei frutti incredibili, perché ci fa uscire da una prospettiva. Questo perdono sarà la porta di entrata per la resurrezione dei nostri corpi, dell'altra sentenza del credo. Vuol dire che la morte non sarà più la distruzione della nostra vita. Vuol dire che il distruttore, il nemico numero uno, verrà sconfitto davvero. Vuol dire che quanto il mio corpo e la mia anima si separeranno, quanto io non ci sarò più, quanto quella parte di me incomincia a decomporsi, no? Quanto il mio corpo non risponderà più a nulla perché sarà freddo, non sarà più lo strumento, io non potrò fare le cose che vorrò fare, incomincerà a impoverirsi. Vuol dire che quando la morte arriverà non avrà l'ultima parola. E arriverà per tutti noi, resa nulla. Questo è il problema fondamentale dell'uomo. E quello che Gesù ha sconfitto sulla croce è proprio questo. Lui ha sconfitto la morte in tutte le sue forme. Non ci pensiamo, vero? Qualcuno è molto giovane, qualcuno è nella mia età, qualcuno è più avanti negli anni. Però una caratteristica di tutti gli uomini è la rimozione del pensiero della morte. La morte viene continuamente rimossa, non fa parte della nostra programmazione. No? È vero, non c'è mai un posto in cui ci prepariamo in qualche modo, o prepariamo il nostro cuore a incontrare il Signore. La morte è la sconosciuta, è l'ignorata, sappiamo che arriverà, ma tutti fuggiamo dal suo pensiero. Eppure arriverà improvvisamente. Potrà coglierci in qualunque momento, giovani e meno giovani. Come saremo noi? Come saremo noi? E la Bibbia ci dice questo. Ci dice che il problema fondamentale dell'uomo è stato sconfitto da Gesù Cristo. Lui ha sconfitto la morte. E come l'ha sconfitta questa morte? In croce, ma lui è risuscitato. Lui è risorto. Amici, questa è la speranza cristiana. Se lui non è risorto corporalmente, la nostra fede è vana. E questo è unico. Questo solo Gesù ha potuto far questo. Lui è risorto corporalmente e lui è stata la primizia, l'anteprima, l'antipasto. E anche noi sappiamo, e lo sappiamo anche per i nostri cari che sono morti nel Signore, sappiamo che tutto questo succederà ancora. Questa è la speranza dei cristiani, il nostro corpo. Avremo un corpo nuovo. E sapete, questo corpo sarà nuovo, sarà un corpo perfetto, sarà un corpo di giustizia, integro. Sai com'è? Ora non so, qua, mi immagino che molti di noi sono con la patente. La mia prima auto, che i miei genitori mi hanno dato, era una scassatissima 112 Abarth, bianca, no? Con tanta ruggine attorno. Faceva un rumore terribile, però andava. No? E per un anno o due ho usato questa macchina scassata. Funzionava perché mi portava da un posto all'altro, ma capite, era uno scassone di macchina, non era una vera auto. Bene, questo è come siamo noi oggi. E il corpo che il Signore ci darà invece sarà come una fiammante Maserati, appena uscita, sarà lucida, sarà perfetta, sarà potente. Avremo un corpo nuovo. Lui farà di noi questo, se abbiamo, se davvero, questi sono gli effetti potenti della sua opera. Avremo un nuovo corpo, non sarà un patch. Non sarà come quelle bambole che in qualche modo hanno i pezzi, non so se li avete visti ricostruiti, tante toppe che formano, no, ci sarà una rigenerazione importante, sarà un corpo santificato, sarà unico e potremmo vivere alla presenza di Cristo, Lui, saremo alla Sua presenza, abbracceremo pienamente il destino promesso da Gesù, saremo come Lui è. Per l'eternità. Cosa vuoi fare della tua vita? Cosa vuoi fare della tua vita questa mattina? E questa vita sarà eterna. Questa vita sarà eterna. Non sarà provvisoria. Non sarà, sarà una gioia in cui entreremo per l'eternità. Ebrei 12, verso 2. L'invito quindi è a fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta innanzi, egli sopportò la croce, ha disprezzato l'infamia, egli si è seduto alla destra del trono di Dio. Adesso lui è lì alla sua destra e significa vivere nella gioia in cui Gesù è entrato e vivere alla sua presenza. Padre, io ho questo desiderio, dice il Signore Gesù in Giovanni 12, che, Signore, che tutti siano con me, che tutti siano alla Tua presenza. Ecco, fratelli, questa gioia sarà eterna. Questa gioia sarà una gioia eterna che non finirà mai. Sarà una gioia entusiasmante, sarà una vita che non finirà mai. Io non so, fratelli, com'è la tua vita oggi. No, però ti posso dire che se tu non conosci Dio e il suo perdono, questa vita eterna non sarà piena di gioia, non lo sarà. Non sarà piena di serenità, non sarà caratterizzata da cose piacevoli. Oh, fratelli, vogliamo davvero questa mattina, alla presenza di Dio, chiedere che Lui possa rinnovare il suo spirito nella nostra vita. Chiediamo che Lui davvero possa operare in ognuno di noi, che la nostra fede possa essere sincera, pura, che davvero noi possiamo riavvicinarci a Lui. La Bibbia dice che a un certo punto Lui tornerà e saremo alla Sua presenza nella gioia. Qual è il tuo programma? Cosa vuoi fare della tua vita? Qual è la tua agenda? L'agenda di Gesù Cristo è il perdono dei peccati, la resurrezione dei corpi e la vita eterna. Che il Signore possa realizzare queste verità in ognuno di noi. Che ognuno di noi possa avere questa pace nella propria vita, questa sicurezza. Che qualunque cosa possa succedere in questa vita, abbiamo il suo perdono. Qualunque sia il nostro fallimento, Lui è l'unico che può perdonarci e recuperarci. Che Lui sta preparando un mondo giusto, che ci darà un corpo, non saremo anime, non saremo fantasmini, avremo un corpo, ci sarà una nuovi cieli e nuove terre dove abiterà la giustizia. Avremo tutto nuovo. E Lui asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. E Lui sarà tutto in tutti. E chiudo questa mattina. Chiudo con la visione. Con la profezia del libro dell'Apocalisse. Perché questa sarà, io vorrei che ognuno di noi ne facesse parte, che questa fosse la prospettiva per ognuno di noi. Apocalisse 21. Poi vidi un nuovo cielo, una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli, Dio, abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli, Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, ogni. E non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né il grido, né il dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarà Dio, ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Cari fratelli, accettiamo questa promessa del Signore. E Lui ci chiama a far parte del Suo popolo. Credi con tutto il tuo cuore. Credi in Lui e riceverai il perdono dei peccati e la vita eterna. Abbassiamo il nostro capo. Signore, siamo senza entusiasmo, non se non riusciamo a guardare lontano spesso. Spesso confondiamo, Signore, le priorità della nostra vita. Non ci rendiamo conto, Signore, della gravità della nostra condizione, della malattia mortale di cui siamo portatori. E invece che cercare il tuo perdono, la tua soluzione, Signore, cerchiamo soluzioni umane. Cerchiamo, Signore, giochini inutili, palliativi che ci fanno addormentare, che ci danno un po' di anestesia, ma che non risolvono il problema. Però tu ci chiami questa mattina a confrontarci con Gesù Cristo. E io ti chiedo, Signore, che ognuno, affinché ognuno di noi possa davvero farsi questa domanda: è mio quel perdono? Ti prego, Signore, aiutaci a vivere come Tu vuoi. Aiutaci, Signore, a realizzare la potenza di questo perdono, di questa Tua accettazione, del fatto, Signore, che Tu in Cristo, Signore, ci adotti nella Tua famiglia, ci dai questa piena giustificazione. E adesso possiamo vivere liberi, liberi, liberi dal peccato. Ascolta le nostre preghiere, Signore. Ti preghiamo anche per i nostri cari, che ancora non Ti conoscono, per i nostri amici, affinché, Signore, il Tuo Spirito possa operare quella nuova nascita, quella rigenerazione, senza la quale nulla è possibile. Aiutaci, Signore, nel Tuo nome. Amen.